cari amici, che prende le mosse da una premessa di carattere generale, fondamentale. Che cosa ci siamo venuti a fare qui? E non solo. Che cosa significa, dal momento che se siamo qui centriamo con la catechesi in qualche modo, che cosa significa renderci disponibili per il Signore della Chiesa come catechisti? Come mai abbiamo detto sì quando ci domandò appunto il parroco di fare il catechista? Ci possono essere le risposte più disparate. Ad esempio, perché mi fa pena il prete, oppure perché speravo di trovare il moroso o la morosa, perché in parrocchia magari c'era qualche animatore simpatico, qualche animatrice carina, per alcuni di voi potrebbe essere un motivo interessante, altri potrebbero avere il motivo analogo però esattamente opposto, per liberarmi un momento di mio marito e di mia moglie, che così almeno ho una buona scusa per andare via da casa, eccetera. Sono tutte delle ragioni rispettabilissime, per l'amor del cielo, ma non sono le ragioni di fondo. E le ragioni di fondo sono proprio quelle che siamo invitati a riscoprire insieme, rendendoci conto che anche se i catechisti hanno una missione speciale, come speciale ce l'hanno per altri motivi e in altro modo i sacerdoti o i consacrati, eccetera, noi tutti, se siamo di Gesù, partecipiamo alla grande missione di tutta la Chiesa, evangelizzare, che è il testo, il tema su cui ora noi ci vogliamo soffermare un po'. Il titolo di questo primo passaggio è proprio che prima ancora di pensare che stiamo facendo qualcosa di speciale, dobbiamo renderci conto che siamo chiamati a fare in modo speciale ciò che è normale che i cristiani facciano. Evangelizzare è ciò che normalmente noi tutti siamo chiamati a fare. Però ci venga concessa la grazia di farlo in un modo speciale, poi anche in una forma speciale su cui rifletteremo in questi giorni, che è la forma della catechesi, ma è una forma particolare di questo grande compito che è di tutti. Questo grande compito che è di tutti, evangelizzare, ha due ragioni di fondo. Da una parte, come vedete sul secondo lato di questo foglio, la prima ragione di fondo per cui evangelizzare è così importante è accorgerci che il Vangelo, che la persona del Signore Gesù, è esattamente ciò che l'uomo cerca, sempre, dovunque, anche quando non se ne accorge, anche quando apertamente, apparentemente, nega che sia così, ma il cuore umano cerca lui, perfino senza saperlo. Come potrà trovarlo se non c'è qualcuno che fa conoscere Gesù? Come potrà incontrarlo se ignora le strade sulle quali lui ci attende per un appuntamento che ti cambia la vita? L'altra grande ragione su cui cercheremo di riflettere è che non soltanto ogni cuore, ogni uomo cerca Cristo, ma questo nostro tempo, questa nostra società ha uno speciale bisogno di Lui, ha una grande necessità del Vangelo per guarire e per gioire, per trovare la pienezza della gioia e per trovare la pienezza della guarigione dagli affanni che lo tormentano. Torneremo su questi due punti, ma prima ancora vorrei, come sempre, perché alla fin fine il catechista è uno che deve far riecheggiare la parola di Gesù, in un modo tale che mentre tu parli e racconti e ricordi e interpelli, si percepisca quasi nel riverbero della tua voce il timbro della sua. Uno deve avere la sensazione che lui ti sta parlando. Anche quando si parla ad un gruppo, anche quando si parla ad una platea, ognuno dovrebbe sentire come se Gesù stesse a te rivolgendo una parola particolare che ti tocca e che ti riguarda. Per fare questo, per fare eco alla voce di Gesù, il metodo sicuro, infallibile, è partire dalla parola di Gesù, senza cercare chissà che cosa di strano e di avvincente, quasi per nascondere in fondo agli altri, ma anzitutto a noi, il timore che dopo tutto Gesù non sia già avvincente e formidabile di suo. E allora vai a cercare strane tecniche o nuovi giochi o effetti speciali, pensando che in questo modo si possa toccare il cuore meglio e più a fondo di come ci riesca Cristo ogni volta che apre bocca. Più procedo e più mi rendo conto che la cosa migliore è partire da quello che Lui dice e fa, e poi fargli eco, fargli spazio. Allora, ascoltate cosa accadde all'inizio di quella esaltante avventura nella quale siamo stati tutti trascinati al punto da diventare a nostra volta trascinatori di altri. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Sul secondo testo torno fra un momento. Prima ci fermiamo su questo perché in un certo senso c'è già dentro tutto il nostro discorso, tutto l'essenziale. Vi siete accorti di quanto è autentica questa breve pagina che abbiamo appena riletto insieme? Autentica, cioè ha il sapore di un incontro vissuto che ti lascia un segno incancellabile, tanto che ti ricordi ancora le parole esatte e anche appunto il timbro della voce che le pronunciò e l'effetto che ti fecero dentro, e non ti dimenticherai più da allora in poi nemmeno che ora fosse quando quell'incontro avvenne. Chi scrive era uno dei due. Non si mette nemmeno in mostra, dice: l'altro era Andrea. Di sé non parla, perché il catechista, l'evangelista, l'evangelizzatore in generale non mette mai sé al primo posto, al centro dell'attenzione, mette lui al centro dell'attenzione. È per questo che vive, è per questo che gli batte il cuore. E lo fa però inevitabilmente con una passione, con una intensità, che mentre dice lui è tutto, ti fa anche sentire che sta dicendo lui è il mio tutto. Perché se io ti posso dire che lui è tutto, è perché l'ho provato sulla mia pelle, perché lui mi è andato nel sangue. E ti giuro che non potrei augurarti niente di meglio che ti capiti la stessa cosa. Lui mi ha dato nel sangue. Mi ricordo quel giorno quando ero lì con il maestro che mi stava educando, ero a catechismo da Giovanni il Battista, un catechista d'eccezione, devo dire, non tutti hanno queste fortune, però se ci impegniamo un po' faremo vivere delle esperienze dignitose anche ai nostri piccoli o ai nostri giovani. Giovanni certo era uno che Dio lo cercava seriamente e alla gente non si preoccupava di dire semplicemente dai venite qui che stiamo bene insieme, oppure dai proviamo a ragionare su come si può vivere in armonia la nostra vita o su come ci possiamo realizzare. Non era questo il tono dei discorsi di Giovanni, che talvolta avevano la prudenza e la misura dell'uomo pieno di misericordia. Ai soldati preoccupati di aver sbagliato tutto nella vita, dicevano no, ma perché dovete buttarvi via? Perché dovete pensare che ormai siete lo scarto del mondo e che Dio per voi non abbia un minimo di attenzione e di affetto? Volete partire sulla strada buona? Cominciate da quel poco che già oggi potete fare, vedrete che poi farete tanta strada e Dio ha il cuore spalancato anche per voi. Talvolta invece aveva il tono infuocato di chi è un po' impaziente perché vorrebbe vedere trionfare il bene, il bello, il vero, e vede che molte volte invece il bene, il bello, il vero trovano resistenza e gli facciamo guerra assurdamente in questo modo, convinti di stare meglio, eppure nello stesso tempo ben consapevoli che stiamo sempre peggio. Siamo fatti così. Giovanni si alternava tra momenti di fuoco impetuoso e momenti di dolcezza misericordiosa. Però a tutti aveva fatto percepire che siamo in attesa. Che se tu non attendi qualcuno che ti riempia la vita, tu non stai vivendo, stai sopravvivendo e consumando, forse dovremmo dire sperperando, il tempo e le occasioni che ti sono state date. Mica ti accontenterai di qualche più o meno raffinata tecnica di sopravvivenza, come accaparrarci le provviste, come costruirci un nido, come garantirci una prole, così fanno tutti gli animali del mondo. Tu meriti di più. Ma tu sei ancora capace di desiderare tutto ciò per cui sei fatto? O ti accontenti di troppo poco? Giovanni era uno che teneva desta l'attesa, incitava il desiderio. E faceva percepire una certa elettricità nell'aria di Israele, tanto che da ogni luogo andavano a cercarlo, a interrogarlo, a pendere dalle sue labbra, perfino quelli che si sentivano poi dire cose imbarazzanti, impertinenti, quasi violente certe volte, cioè quella che tu o cambi o finisci male, non te le mandava a dire Giovanni. Però lui faceva sentire questa elettricità attraente, questo fascino irresistibile di chi sta aspettando da un momento all'altro chi è all'orizzonte e viene a riempirci la vita e il cuore. Quando finalmente passa di lì, e Gesù passa, è un piccolo tratto del linguaggio dei Vangeli che compare innumerevoli volte, troverete qualche volta Gesù fermo nelle scene che il Vangelo descrive, ma il più delle volte lo trovate in instancabile movimento. Poi è un po' strano il Signore, perché si muove di qua, di là, dice devo andare anche in quel villaggio, anche in quell'altro, eccetera. Gli apostoli delle volte avranno detto, ma chi non ci può stare qui un momento in cortile? Ma poi improvvisamente, come sentirete fra un attimo, dice, senti Zaccheo, non è che oggi magari mi posso fermare a casa tua? Non si capisce lui. Quando gli diciamo noi, parlo da sé, quietiti, lui, all'anchimo alto. E poi di punto in bianco sembra che non abbia più nessuna fretta e che quella sosta in quella casa, che poi è la meno probabile fra tutte, per lui conti più di ogni altro impegno. Vabbè, Gesù passa. A un certo punto passa anche per noi, per la nostra vita. Ci sono dei momenti, dei luoghi, degli incontri, delle esperienze non necessariamente prevedibili, in cui Gesù ci ha dato da tutta l'eternità un appuntamento. Se voi siete qui, vuol dire che vi siete accorti che questa cosa vi è capitata. Magari è tanto che non ci pensate più, però vi è capitata. E ogni tanto, come gli innamorati che vanno a riguardare l'album delle loro nozze o delle loro scorrerie giovanili, quando erano ancora fidanzati, andavano di qua e di là, e gli amici, e questo e quello, e guarda quanto eri magro, guarda quanto eri bello, mica come oggi, rispettivamente, eccetera. Però abbiamo bisogno ogni tanto di riguardare, per riprovare quella commozione serena e lieta, che ti fa sentire che per certe cose il tempo non passa mai, che in realtà un pezzo di eternità è già entrato da questa parte e l'hai già assaggiato. Ecco, così allo stesso modo nella fede abbiamo bisogno ogni tanto di ricordarci di quei momenti, di quegli incroci in cui noi andavamo da una parte improvvisamente, fermandoci tramortiti o commossi, Gesù è passato e per un attimo ti ha guardato negli occhi. Adesso, se dovessimo ascoltare di ognuno di noi la storia dei nostri incontri, dei nostri appuntamenti che da tutta l'eternità lui ha fissato con noi, sarebbe splendido, ma un pochino fuori programma per i tempi, quindi non lo facciamo in questo momento, però ripensateci. E così è accaduto ad Andrea e a Giovanni, tanto che, come avete sentito, ricordano le parole ebraiche. Quando Giovanni le scrive non può fare a meno di ricordarle come lui le disse o come Gesù rispose. Rabbì, gli abbiamo detto, proprio così, Rabbì, nella nostra lingua, quella che ci ha insegnato nostra mamma, probabilmente una cugina di Maria, fra l'altro, o addirittura una sorella. E deve tradurre per chi legge il greco, rabbin, che significa maestro, non l'ho aggiunto io, c'è proprio nel Vangelo, il Messia, che significa il Cristo, Cefa l'ha chiamato Gesù, nel nostro dialetto aramaico, che vuol dire Pietro. È molto bello anche qui il gioco degli sguardi. Osservate Giovanni, 36esimo versetto, fissando lo sguardo su Gesù. E poi, 38, Gesù si voltò e vedendo che lo seguiva. 39, andarono dunque e videro dove abitava. Ma Gesù stesso al 39 aveva detto, venite e vedrete. E poi altri incontri, fino a quando al 42 Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse. C'è un contatto cuore a cuore che deve accadere e che quando accade trasforma l'esistenza. Non avresti nemmeno tu immaginato quanto sia capace di trasformarti la vita questo incontro diretto con Gesù. Attenti, non sto dicendo quell'incontro che accade a chi non era cristiano o addirittura non era credente e si converte al cristianesimo. Sto parlando anche di quell'incontro che ti accade quando tu, dall'essere cristiano quasi come se Gesù non ci fosse davvero, ti accorgi che in effetti c'è e ti sta guardando. È un passaggio particolare che, se hai provato, sai cosa vuol dire. Non è la fede che sta lì per abitudine e consuetudine, per sentito dire, ma è quella per presa diretta, per contatto personale. È molto bello poi vedere che quando Gesù si sente seguito, pone la domanda di tutte le domande, alla quale non è così facile saper rispondere. Che cercate? Allora, qui la questione non è semplicemente di dare le nostre risposte più immediate e superficiali, ma di guardare nel profondo del cuore, cercando di cogliere nei nostri desideri migliori, nei nostri progetti più audaci, ma anche nelle nostre inquietudini e nei nostri tormenti, che cos'è in realtà che stiamo davvero cercando. E guardarci fino in fondo dentro è più difficile di quello che si possa pensare. Non sempre abbiamo la franchezza di dirci che cosa stiamo veramente cercando. Sicché molte volte tentiamo di vedere se si può trovare quello che stiamo cercando dove non potremo mai trovarlo veramente. Ma intanto proviamo, fino alle esperienze più deformi e deformanti, fino a chi si rovina la vita perché crede di trovare nei soldi o nell'alcol o in mille altre cose distruttive quello che in realtà non potrà mai trovare, cioè una vita piena che merita fino in fondo di essere vissuta. Ora, Gesù è quel che cerchi, anche quando non lo sai. Mille volte ci è stato detto, io mi ricordo quando ero a Tor Vergata, a Roma, nel 2000, con i giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù, nell'anno del Giubileo. Non so se qualcuno di voi ci sia andato, o se qualche vostro figlio, vostro amico, vostro parrocchiano, eccetera. Era stata una giornata devastante, perché credo che fosse il 16-18 di agosto lì a Torre, il 20 invece, a Roma, che normalmente anche a novembre c'è caldo molte volte, e partendo al mattino da non so quanti chilometri in là rispetto alla spianata di Tor Vergata, con la ditta che aveva preparato i pranzi e la cena e i pranzi e la colazione dell'indomani per questo grande soggiorno in una spianata dove penso 2 milioni di giovani di tutto il mondo si sono radunati. Era una distesa a perdita d'occhio impressionante ed emozionante. Ci avevano dato tutto quanto in una comodissima scatola di cartone di questo formato, senza maniglie, senza niente. Dovevamo portarci sta cosa, il sacco a pelo, le cose, con il sole di Roma. Ben credete, io a un certo punto mi sono disteso all'ombra di un distributore di cose, vi giuro, perché pur avendo una certa climatizzazione fisica naturale, per cui normalmente non risento troppo del caldo, ho detto no, basta, faccio come Elia, io mi lascio morire, Signore, sono migliore dei miei padri e la tua missione va avanti anche senza di me. Dopo, fortunatamente, abbiamo ripreso un po' di vigore e siamo arrivati a destinazione. E dopo questo macello, la sera, all'arrivo di Giovanni Paolo II, già beato, anche se non lo si poteva proprio dire così, però lo si sentiva, la stanchezza è svanita, è uno di quei miracoli che ti capitano, e ha attraversato tutti i posti, è passato non lontano da noi, e poi era laggiù in fondo sul palco, però era come essere tutti sul palco per lui in un certo senso, e nel cuore di quella notte, durante la veglia, quello che ha detto con una voce già notevolmente accidentata, ma ancora abbastanza scorrevole da essere chiara, e comunque si chiarificava dentro, superando l'ostacolo dell'udito. Mi ricordo che nel passaggio centrale ha detto: tutti cercano Gesù, e quando voi cercate quella gioia senza tramonto, quella bellezza che non sfiorisce, quel vigore che non tradisce, quella pienezza che non sapete nemmeno voi che nome dargli esattamente, chiamatela col suo nome, si chiama Cristo. Lui è ciò che cercate, lui è la ragione della vostra inquietudine e il traguardo della vostra speranza. È questa idea qui che mi è rimasta scolpita dentro l'animo e che ho in qualche modo voluto dirvi a questo punto, quando, scrivendo Gesù è quel che cerchi anche quando non lo sai, commento anzitutto: il cuore umano combacia con Cristo. Finché non provi, non ci credi. Ti sembra impossibile, eppure è così. Prendi il tuo cuore, prendi Gesù, possono farti una per l'altra. Non c'è niente di buono che tu stia cercando che non troverai in Lui. Non c'è niente che ti manchi che Lui non possa darti. È esattamente tutto il meglio che tu stai cercando. Ecco la prima ragione per cui dobbiamo evangelizzare. Perché anche se non se ne accorgono, tutti ci ringrazieranno eternamente se gli facciamo conoscere Gesù. Magari per un certo tempo ci diranno: oh, ma quanto rompi, ma l'hai finita, ma cosa vuoi avere? È possibile. Però se glielo facciamo conoscere davvero, prima o poi vi ringrazieranno eternamente. Dobbiamo fargli conoscere Gesù, non una sua controfigura mal riuscita, Che guai se qualcuno dicesse: ah, sta roba qui, ciao. Guai se qualcuno lo dicesse non per difetto di vista, o magari ancora peggio perché non vuol vedere, ma perché noi gli abbiamo presentato una caricatura, non il Signore. Però se glielo presentiamo, guardate, avete fatto colpo senz'altro, perché il cuore umano combacia con Cristo, anche nei casi più mal ridotti, proprio quando uno non se l'aspetterebbe. E mi è capitato di vedere gente che non ci avresti scommesso un centesimo, e sono più avanti di noi sulla strada della santità. Il Signore fa miracoli, è vivo, non è un grande del passato, adesso fa miracoli. Poi adesso lui si diverte un sacco, perché quando si parla bene di lui, lui proprio si diverte un sacco. Sua mamma poi va, come tutte le mamme che dicono: i miei figli, ci ho preso un po' di impegno, ma insomma, sono proprio ben riuscito. Che tu abbia cercato o no, e questo è un secondo passaggio meravigliosamente sorprendente, che tu abbia cercato o no, perché non è detto che noi ci siamo a lungo interrogati, abbiamo girovagato, ci siamo dispersi e poi ritornati. Magari Gesù era già lì prima che cominciassimo a fare qualcosa, e c'è sempre stato nella nostra vita. Io, se vi dovessi raccontare la mia storia, magari un giorno lo farò anche, vi dovrei dire: Gesù era già lì prima ancora che mi cominciassi a rendere conto di essere in questo mondo. Il mio primo ricordo è la sensazione della sua presenza. Non ho mai potuto far qualcosa per dubitare che Dio ci sia. Proprio non mi è mai passato per la testa, e anche se volessi non riuscirei, perché lui era già lì. Lui, non posso dire ti ho cercato. C'eri già. Abbiamo tante storie diverse. E magari anche per qualcun altro di voi è stato così. Forse perché qualcuno ha pregato per noi, perché qualcuno ci ha chiesto una grazia speciale, chissà perché, non importa. Però che tu abbia cercato o no, la meravigliosa sorpresa quando incontri il Signore, è scoprire che tu sei cercato da Lui. Tu sei oggetto del suo desiderio. È Lui che vuole stare con noi e ha un attaccamento per la nostra vita formidabile. Direi addirittura folle, perché questo attaccamento gli è costata fino all'ultima goccia di sangue che aveva nelle vene. Per questo attaccamento, nel Te Deum noi diciamo, non hai avuto orrore neanche di entrare nel grembo, nell'utero di una donna, né di salire sul patibolo di una croce. Per questa passione inguaribile e assurda di passare con noi la sua vita divina, con noi, che se ci conosciamo un pochino, ci viene qualche dubbio che abbia fatto proprio un buon investimento ogni tanto. Cioè, pensate, quanti di voi sono sposati? Parecchi, va bene. Pensate al vostro consorte. Ora pensate alla raccapricciante prospettiva di starci insieme eternamente. No, scherzo. Anzi, una prospettiva meravigliosa, però ogni tanto anche la persona amata è un po' pesante, è un po' limitata, è un po' insopportabile. Cioè, ma che cosa ci trova Dio che vede i nostri difetti ancora meglio di come li vediamo noi? Cosa ci trova Dio di così appassionante in noi da voler condividere con noi tutta l'eternità? Eppure è così. Allora, il secondo brano, vedete, lo dice in maniera stupenda, facendo proprio il rovescio, perché nel primo potrebbe sembrare, vabbè, questi due lo hanno cercato, Gesù dice venite e vedrete, li chiama a casa sua, ma quasi tollerando questa intrusione di due che avevano una curiosità nei suoi confronti e che si erano messi alla sua ricerca. In realtà il secondo brano ci fa intuire che Gesù non aspettava altro, apposta era passato di lì perché sapeva che quei due si sarebbero mossi e apposta gli ha domandato cosa cercate, perché non vedeva l'ora che gli dicessimo dove abiti, e lui, dai, venite con me che avevo già pronto la tavola e il posto. Era già pronto tutto. Nel secondo brano, entrato in Gerico, attraversava la città, e dai, sempre che può. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura, le aveva tutte. Allora corse avanti, e per poterlo vedere, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse, Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese, lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, quasi di statura, sembrerebbe, di livello, disse al Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Capito come sta la faccenda? Tu sei l'oggetto del desiderio di Dio. E questo è l'annuncio stupendo. Non è che anzitutto noi dobbiamo fare qualcosa per Dio, noi dobbiamo fare i cercatori di Dio, noi dobbiamo metterci chissà cosa. Attenti, si tratta solo di aprire gli occhi e di accorgerci che Lui è sulle nostre tracce. Saulo mica se la sarebbe mai immaginata l'esperienza che gli capitò mentre andava a Damasco. Era Gesù che lo stava rincorrendo da un pezzo. E sapendo dov'era diretto, ha detto, va bene, e io mo ti aspetto sulla strada, tanto di qui devi passare. Quando l'ha passato l'ha fermato. Allora, come la mettiamo? E da quel momento tutto cambia. Lui ha desiderio di noi. Ecco, far scoprire questo in fondo, proprio se dovessimo fare una sintesi feroce di quello che è la catechesi, ecco l'obiettivo, far scoprire che tu sei l'oggetto del desiderio di Dio, che in Cristo Dio è venuto a cercarti, perché ti vuole in casa sua, vuole vivere con te la sua vita, dividerla con te. Certo, se proprio tu non ne vuoi sapere, non è che ti obbliga, però ci vorrebbe tanto. Ecco, tutto quello che possiamo dire su questa grande prima ragione per cui tutti siamo chiamati ad evangelizzare, al di là del modo particolare della missione specifica che abbiamo nella Chiesa, come catechisti, come genitori, come nonni, come consacrati, come sacerdoti, comunque tutti chiamati a far sentire che il cuore combacia con Cristo e che, basta che te ne accorga un attimo, Lui ti sta cercando. Non come gli esattori delle tasse, ben inteso, con tutt'altro spirito. E fin dalle origini, ma non vi ricordate come inizia la storia dell'uomo con Dio? È curioso, forse non ci avete mai fatto caso. Adamo? E dove ti sei cacciato? Comincia così la storia nel libro della Genesi. Perché è da allora che Dio fa sentire all'uomo: io ti desidero. Ed è da allora che l'uomo si nasconde perché pensa: non avrai mica un'altra bolletta da pagare, vero? Ci difendiamo da questa incombente presenza come se venisse a toglierci qualcosa. Tutto ciò che ci toglierà al massimo è la nostra tristezza. Non vi sembra? Allora, dall'incontro con Cristo scaturisce un'incontenibile e contagiosa passione, cioè quando fai questa esperienza, esattamente come ogni volta che abbiamo scoperto qualcosa di bellissimo, di straordinario, di entusiasmante, non stiamo nella pelle e desideriamo diffondere la notizia, farlo sapere agli altri, farlo scoprire almeno alle persone a cui ci teniamo. È qualcosa di troppo bello per tenermelo solo per me. È inevitabile diventare evangelizzatori se Gesù ci è andato nel sangue. È inevitabile, cioè non si tratta neanche di metterci a fare discorsi in piazza, dal pulpito, in cattedra, niente di tutto questo. Magari qualcuno avrà il dono o la responsabilità di fare questo, ma quando parliamo di evangelizzazione non parliamo nemmeno anzitutto di far discorsi religiosi sul Signore. Si tratta di innamorarcene in modo tale che se ne accorgano tutti. Allora, puoi anche non dir granché, ma sul lavoro si accorgono che hai qualcosa di strano, di misteriosamente attraente. E che si accorgono che quando, come tutti, avresti mille motivi per lamentarti, brontolare, imprecare, eccetera, eccetera, invece sei tranquillo e felice e hai comunque sempre un po' di energia e di sorriso anche per gli altri, uno ti domanda: o mi dici qual è il tuo spacciatore, oppure mi spieghi come ti scopri del tuo. Perché un essere umano normale non può vivere così, in questo mondo incantevole a tratti e generalmente stressante. La vita ci chiede e ci offre troppo per essere sostenibile senza qualche nevrosi. Allora, di una certa lineare serenità non ci si dà ragione, salvo che tu abbia effettivamente l'indirizzo del cielo e ogni tanto sai come va, come ci si arriva, come ci si entra, come ci si trova riparo, ristoro e via dicendo. Da questo punto di vista diceva benissimo Madre Teresa di Calcutta alle sue giovani che facevano strada per imitarla: vi raccomando, pregate ogni giorno. Ogni giorno un po' di contatto col cielo. perché state sicure, se passerete un giorno senza pregare, ve ne accorgerete immediatamente. E se passerete due giorni senza pregare, se ne accorgeranno immediatamente anche gli altri. L'altro grande capitolo, voi vi chiederete, oddio, ma se questo continua così finiamo alle 3 di notte, cerchiamo di essere là. L'altro grande capitolo su cui dobbiamo renderci conto che c'è bisogno di Vangelo in questo mondo, c'è bisogno di una iniezione di Cristo in questa società in cui viviamo, in questo tempo nel quale siamo stati collocati, è proprio la percezione di quanto questo tempo e questo mondo hanno bisogno di guarire grazie all'incontro con Cristo, di guarire da un certo disorientamento cronico che ci fa vivere tutti nell'affanno. Vi ho messo lì, sapete la mia inguaribile passione per l'arte, delle opere che descrivono brevemente la traiettoria del tempo d'oggi, da quando diciamo si inaugura l'età contemporanea fino ai nostri giorni. Partiamo da Gerida Delacroix, La libertà che guida il popolo, un inno alla rivoluzione francese, la libertà un po' costumata, un po' come dire, eccessiva nella sua passione, procede a petto scoperto, incitando gli altri al movimento, è un po' cieca, non guarda nemmeno avanti, guarda un po' in parte, con la bandiera, col vessillo, con l'ideologia di turno, trascina gli uomini nelle loro avventure. Però Delacroix non può fare a meno di mostrare su cosa cammina la verità, la libertà, scusate, cammina sui cadaveri. Questa gente procede e nel frattempo che cosa si lascia dietro? La rivoluzione francese mica l'avremo dimenticata, è iniziata con ottime intenzioni, libertà, fraternità e uguaglianza. E ha fatto cadere nel giro di poco tempo almeno 7.000 teste di parigini ghigliottinati, più diversi altri strascichi, concludendosi con un generale dell'esercito diventato dittatore assoluto di un nuovo impero. C'è qualcosa che non ha funzionato, non mi sembra. Perché ogni volta che il nostro mondo, il nostro tempo cerca di arrivare chissà dove, a prescindere da Dio, questo è il risultato. Trascini alcuni alla follia e cammini su un po' di cadaveri, fatalmente in conto, da mettere in conto. Se questo a livello storico, sociale, collettivo, a livello individuale, lo stesso senso di smarrimento e di amarezza nel ritratto di Van Gogh è in bianco e nero, ma fosse a colori non cambierebbe tanto, perché di colore ne ha uno in pratica, l'azzurro, dentro e fuori, sullo sfondo e nel vestito, ma non si era mai visto un ritratto che ha sullo sfondo e sull'abito gli stessi colori, quasi rendendo difficile la percezione del confine tra la figura e il resto. Normalmente uno sfondo scuro per far emergere la persona, tipici ritratti di tutta l'epoca precedente, oppure uno sfondo che dichiari la ricchezza, la nobiltà, il ceto del personaggio che si fa ritrarre con lo scenario teatrale della sua grandezza conquistata e mantenuta e così via. Van Gogh, che ogni tanto aveva i suoi momenti di squilibrio, ma che su certe cose era più lucido di tanti apparenti assennati di questo mondo, sta dicendo: ma io in fondo so chi sono, io non so più chi sono, non capisco più niente nemmeno di me stesso, sono diventato a me stesso un grande mistero, potremmo dire mettendogli in bocca le parole di Sant'Agostino, che nel momento del buio più totale, parlando della propria vita, dichiara proprio questo: mi ero fatto a me stesso un grande mistero, non capivo più niente. Munch, con questo dipinto sulla pubertà, rappresenta bene questa stagione di un mondo contemporaneo che ha i primi passi di una sua giovanile e esuberante, che però quando si chiude in camera dove nessuno vede, dove non si esibisce al pubblico la propria tracotante sicurezza, in realtà è nudo e imbarazzato, persino un po' impaurito dalla grande ombra che proietti sul letto e sul muro, come vedete nel dipinto. Si chiama La pubertà di Edward Munch. Perdonate se non ve l'ho portato dal vivo, ma me lo tengo in sala, solo in certe circostanze lo porto in giro. Van Gogh magari dopo vado in macchina, ma questo no. E allora, vedete, perfino un alluce sovrapposto all'altro e le braccia incrociate dichiarano fisicamente con il linguaggio del corpo, che è inconsapevole ma vero, sono in imbarazzo. È lo stato d'animo collettivo della nostra epoca. Poi quando si tratta di uscire fuori in pubblico, di fare i grandi per una serata, siamo capacissimi, esibiamo il miglior repertorio di conquiste brillanti che abbiamo raggiunto su mille fronti, ma nel segreto ci sentiamo un po' soli e un po' imbarazzati, con una grande ombra più grande di noi che ci spaventa un po'. Magritte, che dipinge una tela che riproduce perfettamente il paesaggio che sta dietro quella tela alla finestra aperta, e quasi non ti accorgi che c'è un quadro se non fosse che sborda leggerissimamente dal lato della tenda e che ti fa vedere un piccolo bordo della tela dall'altra parte, altrimenti non sai che lì c'è un quadro sul cavalletto. Allora anche qua la questione è: ma è tutto illusione? Cioè, pazienza l'arte che lo sapevamo. Forse tutto è illusione, perché anche il paesaggio che vedo non è altro che una tela dietro a cui non c'è niente. Il mondo è un gioco di apparenze, cioè noi siamo un po' di chimica, le nostre emozioni, quando noi diciamo io ti amerò tantissimo, cos'è? Una semplice scarica fra alcuni neuroni? Tutto qui. Su cui noi poi facciamo teoria e ideologia, ma in fondo fino a Fontana, che allora dice: allora chiudiamola qui con questa ossessione di ciò che si vede, ma che tanto non ci porta da nessuna parte. Cosa c'è dietro la tela tagliata? Non ricordo se abbia un titolo, Fontana, sì. Poi, dopo la prima tela tagliata, le altre forse erano un pochino ripetitive, ma voglio dire, la prima è un'idea interessante. Basta riprodurre le apparenze, cosa c'è dietro la realtà? Noi mica ci riusciamo a sapere qualcosa, ci sentiamo smarriti. Allora, il nostro mondo, guardate, l'arte è un'avanguardia culturale, nel senso che dichiara in anticipo ciò che gradualmente serpeggia nella coscienza collettiva. Lo dichiara spesso in anticipo, prima che avvenga. E descrive esattamente lo stato d'animo di tanti. Allora, questo smarrimento inevitabile, questa crisi dell'educazione che dipende non tanto dal fatto che ne so io, non sappiamo bene quali sono i valori o robe varie, cioè, dipende dal fatto che alla fin fine tu trasmetti qualche cosa di certamente buono ai tuoi figli se dentro di te sei convinto che è certamente buono. Probabilmente tanti non sanno più cosa pensare di tutto. Sicché siamo diventati un po' incerti e addirittura reticenti sui grandi insegnamenti, perché non ne siamo più del tutto convinti neanche noi che siano davvero validi, indiscutibilmente, per tutti, per sempre. C'è tanto bisogno di Vangelo in un mondo così. e faremo un grande regalo al mondo se gli facciamo conoscere Cristo, oltre che per tutte le ragioni che ci siamo detti prima, per questo grande primo motivo che vale sempre, per questo secondo motivo che vale in particolare oggi in questo pezzo di mondo in cui noi siamo stati collocati, perché questo mondo è inquieto, non sa neanche lui il perché, e ha bisogno di quella guarigione che gli verrà solo da un ritorno a Cristo. Su questo, giusto per non illuderci né demoralizzarci, diciamoci subito che non esiste un mondo perfettamente compatibile col Vangelo. Resistenze ce ne saranno sempre, ma non esiste nemmeno un mondo impermeabile totalmente al Vangelo. Noi cristiani siamo nati nei sotterranei dell'impero romano quando era al suo massimo livello di splendore. E pareva che non ci fosse spazio per far breccia in quel mondo glorioso e potente, che metteva a morte i cristiani dovunque osassero tirar fuori la testa da quelle cavità sotterranee. Poi Roma crollò, perché tutti i troni di questo mondo hanno i tarli, è solo questione di tempo. Invece il Vangelo ha conquistato mezzo mondo. Non c'è un mondo totalmente impermeabile, anche il nostro, che ci potrà sembrare una gigantesca congiura contro ogni forma di vita cristiana, anche questo nostro mondo può lasciarsi riempire da Cristo e cambiare da Cristo. E allo stesso modo, non facciamoci troppe illusioni, nessun mondo si lascia completamente trasformare da Gesù senza opporre qualche resistenza. Tutte le civiltà, tutti i tempi gli oppongono una certa opposizione, una certa resistenza. Allora, smascheriamo il finto logos, cioè la finta maniera di ragionare sulla vita, che domina mille cose e che ci instillano dentro, fin dall'inizio, in mille maniere. Quando ci mostrano in pubblicità proverbialmente costruite la famiglia dei sogni, nella casa delle favole, dove tutto è armonia, dove voi donne che tenete in ordine la vostra casa senza un capello fuori posto, dopo aver riassettato tutto, accogliete sorridenti i vostri bambini che tornano a casa saltellando perché a scuola è stato tutto bellissimo, e un attimo dopo entra il papà manager, anche lui ovviamente tutto cuore e occhi per la sua casa e per la sua piccola. Tutto occhi, cuore e un fusillo Barilla nella tasca, si intende, che è la cosa più importante. Ma perché è così che ci crescono, vogliono far pensare che sia il mondo? Dopo spegni la televisione e ti guardi vicino in casa tua e ti dici: ma perché mi sono capitati questi? Dove stavo? Cosa ho sbagliato?
La pasta
che ho comprato Agnese invece di Barilla, ecco cosa ti capita. Allora, visto che tutto ci vorrebbe convincere che il bello della vita è autorealizzarci, e questo è il finto logos che fin dalla fondazione del mondo cerca di contendere a Cristo la scena della storia, ma tutto ciò ha l'unico risultato di condurci a una nevrosi distruttiva, noi abbiamo la straordinaria chance, proprio in questa nostra epoca, di ricordare al mondo che il bello della vita sta esattamente dalla parte opposta. Quando hai il gusto di dire: io t'ho fatto vivere. E da quando semini un seme nell'orto, a quando metti al mondo un figlio, tutte le volte che investi te per far vivere l'altro, risplende il fondamento dell'universo, che è il logos su cui tutto è stato impiantato, il figlio di Dio che è a me. Bene, se non vi ho convinto sul fatto che serve evangelizzare, allora io cambio mestiere, però anche voi, insomma, voglio dire, cosa ci stiamo a fare? Lo condussero da Gesù. Allora adesso facciamo un momento di breve pausa, bevetevi qualcosa, fate due passi, fra 10 minuti ci ritroviamo un momentino, perché vi spiego come facciamo un piccolo lavoro di gruppo un po' sintattico prima del pranzo. Bene, buon riposo.